Questo è Pick Up News con Gianluca.
E benvenute amiche e benvenuti amici di Pick Up News in questa nuova versione del podcast che non dovrebbe mai lasciarvi a bocca asciutta. Io sono Gianluca e vi terrò compagnia in maniera diversa. Eh sì, perché se mi avete seguito, e vi ringrazio, nelle puntate precedenti, quelle che sono andate in onda fino al 2 di ottobre, questa era sostanzialmente una piccola rassegna stampa per avere i punti chiave della giornata per poter chiacchierare al bar, in ufficio, e non fare la figura di quelli fuori dal mondo. Bene, in questi tre giorni, quindi oggi, domani e venerdì, voglio testare con voi invece una nuova versione, una nuova variante del podcast, cioè analisi di due, tre notizie principali, magari che possono sembrare secondarie, ma che secondarie non sono, per vedere il mondo sotto un altro aspetto, sotto un altro punto di vista. E allora partiamo con una notizia che apparentemente sembra una notizia da bar, una notizia secondaria, una notizia da uomini, cioè il nuovo allenatore del Napoli. Voi direte, ma tu puoi iniziare questo podcast, questa nuova versione del podcast, un po' più ragionate un po' più seria parlando di calcio, l'argomento più popolare del nostro paese, dell'Italia intera? Beh sì, lo posso fare e lo faccio perché voglio porvi all'attenzione di quello che è successo in questa seconda sosta e quindi secondo tentativo, questa volta riuscito, di cambio di panchina a Napoli, per fare un parallelismo col mondo reale. Eh sì, facciamo un piccolo recap. La scorsa stagione il Napoli vince lo scudetto guidata dall'allenatore Spalletti, ora CT della Nazionale, che a fine stagione lascia da campione la città in festa. Si susseguono le voci sul suo successore, si parla di grandi nomi, di grandi interessi. Alla fine De Laurentiis, il presidente, decide di puntare tutto su un allenatore francese dai risultati quantomeno altalenanti, e infatti il risultato è che già dopo il primo mese e mezzo la squadra non ingrana e l'allenatore viene esautorato dal presidente, che si piazza fisso a Castelvolturno a controllare il lavoro dell'allenatore ed implode domenica con la sconfitta in casa contro l'Empoli nei minuti di recupero, quindi una sconfitta cocente che porta De Laurentiis a allontanare dal suo posto di lavoro l'uomo che lui stesso aveva scelto, cioè Rudy Garcia, e si apre il Totonomi e in un primo momento si parla di Tudor, un allenatore di polso, un allenatore di ferro che può raddrizzare la squadra. Ma cosa succede? Succede che Tudor accetta la sfida. Tudor è un allenatore che ha portato in alta classifica, per i parametri e i giocatori di cui era a disposizione, il Verona. È un allenatore che è arrivato terzo in Francia, col Marsiglia, quindi è un allenatore che sa e fare il suo mestiere, non è un allenatore da formare, non è un traghettatore classico. Il ruolo che gli viene però offerto è proprio quello del traghettatore, portare la squadra a fine stagione, poi se raggiungi degli obiettivi forse ti rinnoviamo un altro anno. Tudor da sì diventa sì, vediamo, stava trattando appunto questo bonus, questo rinnovo automatico al raggiungimento di tal obiettivo. Cosa succede? Succede che poi arriva un allenatore di mezza età, molto conosciuto, molto apprezzato, chiamato Walter Mazzarri. Walter Mazzarri, che è già stato allenatore del Napoli, sa cosa vuol dire avere il presidente De Laurentiis alle calcagna, sa cosa vuol dire dover guidare la piazza più calda d'Italia, che è quella di Napoli, ma sa anche che ha fame, che ha bisogno di un lavoro, che nessuno lo sta chiamando, è che per rientrare in gioco ha bisogno di una panchina calda, di una panchina importante. E quindi, alla chiamata di De Laurentiis, dice sì e accetta a qualsiasi condizione. Infatti, al momento in cui sto registrando, si parla di un contratto di 7 mesi fino a giugno senza bonus, senza clausole di rinnovo automatico. Poi sarà De Laurentiis a decidere se lui andrà bene oppure se Conte gli dirà di sì da inizio stagione, quindi Mazzarri può tornare in panchina. Sì, non nella panchina dove può comandare il gioco, ma nella panchina del parchetto. Ora, tutta questa premessa per dire cosa? Che il mondo del lavoro in Italia funziona esattamente allo stesso modo. Ho sentito persone a me molto vicine dirmi: il lavoro c'è, ce n'è tanto, chi non lavora è perché non c'ha voglia. Non credo. In alcuni casi sì, ma nella maggior parte dei casi, nei casi che io personalmente conosco, ci sono tanti Tudor che hanno fame, hanno bisogno di lavorare, hanno voglia di lavorare, hanno voglia di scrivere la loro pagina nel mondo, ma non sono disposti ad accettare condizioni da fame. Voi direte: beh, ma un allenatore anche per 7 mesi almeno 1 milione di euro lo porta a casa. Sì, ma a quale condizione? Alla condizione che tu non potrai mai fare al meglio il tuo lavoro, perché tu sei un lavoratore a tempo. La maggior parte dei lavori, lo sappiamo, ormai sono a tempo determinato tramite agenzie interinali. Ecco, io credo che tanti ragazzi, tanti giovani, tanti uomini, tante donne, perché non è solo il ventenne, il diciottenne che si trova in questa situazione, ma tanti quarantenni, cinquantenni, trentenni, anche sessantenni, perché si va in pensione sempre più tardi, si trovano nella condizione di voler fare come Tudor, ma poi di ritrovarsi inesorabilmente a dover accettare, così come ha fatto Mazzarri, a testa china, l'offerta del padrone.
E gliel'ho già chiesto scusa anche in carcere, in sede di giudizio. Io sono uscito di testa e sono diventato 200 kg.
Ti manca la tua fidanzata.
Io vivevo per la mia fidanzata, io avrei pagato oro perché fossi morto io. Purtroppo è andato al contrario.
Ma ti ricordi di quello che hai fatto?
Non so cosa è successo.
Tu non ti ricordi le 57 coltellate?
Ma quelle sono numeri che non si sa neanche se sono reali, non lo so.
Le voci che avete appena sentito sono quelle di Dimitri Fricano e di Erika Preti e del papà di Fricano. Io spero che Mediaset non si arrabbi e non mi butti giù questo podcast per questo piccolo spezzone, ma è utile per capire non tanto quello che oggi è quell'assassino di Dimitri Fricano, ma per capire dove si può arrivare per 2 punti di share. Perché quello che avete appena ascoltato non è un servizio del TG, ma è uno spezzone di un'intervista non autorizzata, o meglio non autorizzabile, andato in onda in un blocco di Pomeriggio 5. La trasmissione che fu di Barbara D'Urso, quella che abbiamo chiamato la regina del trash, quella che abbiamo chiamato la spietata donna alla ricerca del dolore. Ecco, ora al posto suo c'è Mirta Merlino, una giornalista più che stimabile, ex conduttrice dell'Aria che tira sulla 7, persona fortemente voluta dal presidente Pier Silvio Berlusconi per dare un taglio più serio, più giornalistico, più condivisibile al pomeriggio di Canale 5, e che sta facendo peggio di chi l'ha preceduta. Ora, la mia non vuole essere un'analisi su Barbara D'Urso e Mirta Merlino. La mia vuole essere un'analisi su cosa siamo disposti a guardare, cosa ci porta la nostra curiosità, la nostra anche perfidia, perché c'è un filo di perfidia nel voler seguire le parole di un uomo che ha ucciso con 56 coltellate la propria fidanzata, che è stato condannato a 30 anni di galera e che a causa della sua forte obesità e la sua dipendenza dal fumo di sigarette è stato rilasciato dopo 6 anni. Ora, cosa vogliamo imparare da questa storia? Cosa avremmo voluto vedere con questa intervista? Con i genitori della ragazza in studio, o meglio collegati anche loro, che cosa potevano rispondere a questa intervista? Un'intervista che può costare la riapertura delle sbarre a quest'uomo, a questo ragazzo, che probabilmente neanche immagina che la televisione, per avere lo scoop, per 2 punti di share, gli sta riaprendo le porte del carcere, che l'hanno portato a pesare 200 kg. Cosa poteva rispondere la famiglia, il padre di Erika, la ragazza uccisa da quest'uomo, se non dolore e vergogna? Addirittura ha detto: quella è una famiglia pericolosa, o vengono ricoverati in psichiatria oppure dovrebbero finire tutti in carcere. Ora capite che queste sono parole pesanti, parole che potrebbero anche essere perseguite penalmente con la condanna per calunnie, per diffamazione su mezzo pubblico, ma le ha espresse un padre, una madre di una ragazza che è stata trucidata di coltellate, alla visione di un uomo che, nonostante una condanna definitiva, dopo soli 6 anni viene scarcerato e viene intervistato in televisione. Insomma, ne usciamo male tutti. Ne usciamo male la televisione, ne usciamo male noi telespettatori, perché se la televisione arriva a mostrare questo è perché noi pubblico gli chiediamo questo. Si chiude qui questo primo appuntamento con la nuova versione di Pick Up News. Spero vi piaccia, ci sarebbe ancora da parlare, perché io in realtà avevo segnato 3 macro notizie, ma del caso MS magari ne parliamo domani, anzi sicuramente ne parleremo domani, perché è vergognoso che un'organizzazione non governativa si comporti nel modo in cui si è comportato l'OMS. Rapidamente, ma poi domani la analizziamo meglio, 104 donne hanno ottenuto un rimborso a causa delle percorse sessuali subite da parte di funzionari dell'OMS, ma il risarcimento, pensate, è di appena $250, e per ottenerlo devono seguire un corso per diventare lavoratrici profittevoli, nonostante si siano dovute prostituire, abbiano dovuto subire abusi sessuali per lavorare. Ma di questo ne parliamo domani. Io vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo umilmente una valanga di commenti, una valanga di giudizi, perché devo capire se questa nuova idea, questo format nuovo per Pick Up News vi può piacere oppure lo ritenete non valido quanto era la rassegna stampa, per non rimanere mai a bocca asciutta, cioè il Pick Up News che abbiamo conosciuto fino al 2 di ottobre. Io vi ringrazio, lasciate i commenti se ci ascoltate su Spotify nello spazio dedicato ai commenti, oppure scrivetemi su Instagram @djtuppu e ditemi quello che pensate di questo episodio. Ci sentiamo domani con un altro episodio speciale di Pick Up News. Grazie, buona giornata.